un altro approfondimento, un approfondimento importante, perché sembra che la NATO stia, grazie all'ammiraglio Cavo Dragone, salpando per la guerra, perché l'ammiraglio Cavo Dragone, che è capo del comitato militare della NATO, lo ha detto senza mezzi termini. Vi dico le sue dichiarazioni: dovremmo essere più proattivi e aggressivi. Un attacco preventivo potrebbe essere considerato un'azione difensiva, ma attenzione, è lontano dal nostro abituale modo di pensare e comportarci. Si tratta, chiarito Dragone, di valutazioni al momento, ma valutazioni che solo a un anno fa la dottrina militare prevalente nella NATO e le leggi anche dei paesi dell'alleanza precludevano. Stiamo valutando di agire in modo più aggressivo e preventivo piuttosto che reagire. La sensazione è che lo scontro diretto tra Russia e NATO si stia sempre più avvicinando. Ma per capirne di più siamo collegati con l'antimilitarista Antonio Mazzeo, con il quale facciamo il punto. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, quest'ultima uscita dal cuore della NATO ci racconta, no, qualche cosa di veramente inquietante, direi.
Sì, inquietante. E allora, innanzitutto il linguaggio. Ancora una volta si prepara, direi mentalmente, la popolazione europea, in questo caso specifico italiana, dato il ruolo dell'ammiraglio, che tra l'altro è stato anche capo di Stato Maggiore delle Forze Armate prima di diventare a capo, di entrare a capo del Comitato Militare della NATO, ed è questo continuare a porre un linguaggio di guerra, abituando di fatto la popolazione europea alla inevitabilità dello scontro con la Russia. Vorrei ricordare che neanche un paio di mesi fa il cancelliere tedesco Merz ha fissato una data, 2029, come quella in cui assolutamente dovremmo essere pronti per un'azione di guerra con la Russia. Continua pertanto questa campagna per abituare la popolazione europea all'idea che dobbiamo armarci, che dobbiamo sostenere un enorme sforzo dal punto di vista economico finanziario proprio in vista di questo scontro inevitabile, ineluttabile con la Russia. Tra l'altro, le dichiarazioni di Cavo Dragone sono ancora più gravi anche per il fatto che questo first strike, primo colpo, che ovviamente non potrà non essere anche nucleare nel momento in cui devi intervenire preliminarmente, preventivamente, ovviamente devi tentare di distruggere gli apparati militari russi evitando o riducendo le loro possibilità di contrattacco. Ma la cosa viene fatta anche non rispetto un'aggressione o una potenziale aggressione, cioè la NATO si prepara ad attaccare anche rispetto a quelle che vengono definite tecnicamente conflitti ibridi, per cui attacchi cyber a infrastrutture portuali, aeroportuali, tra l'altro utilizzando anche qui l'escamotage falso di eventuali attacchi che potrebbero essere fatti a infrastrutture, facendo passare, penso, quello che è accaduto 2 anni fa, di cui ormai sono evidenti le prove, che sono stati i servizi segreti ucraini probabilmente in combutta con quelli britannici e tedeschi, al famoso oleodotto Nord Stream. Invece oggi anche nelle parole di Cavo Dragone viene ribaltata la responsabilità, per cui tutti gli attentati che vengono fatti sono di matrice russa, e questo giustificherebbe anche la possibilità di uno scontro che, ripeto, non potrà non essere nucleare. Non è un caso che già dalla Russia ci sono le prime dichiarazioni di militari ai vertici delle forze armate o di parlamentari della Duma che ricordano alla NATO, ricordano all'Unione Europea e a Cavo Dragone che sono state anche modificate le strategie nucleari della Russia. La Russia sino a 1 anno e mezzo fa prevedeva l'utilizzo di testate nucleari soltanto come risposta in caso di aggressione fisica, di invasione del territorio russo. Oggi anche la Russia si adegua alle modalità del primo conto. Nel momento in cui ci sia il sospetto che un paese terzo possa intervenire, aggredirlo, eccetera, immediatamente c'è la possibilità di utilizzare le armi nucleari. Tra l'altro proprio i vertici russi ricordano che hanno già degli obiettivi da colpire immediatamente. Gli obiettivi sono ovviamente i grandi centri di comando, di controllo e di intelligence della NATO sparsi un po' in tutta Europa e ovviamente tutta una serie di infrastrutture militari e anche porti, aeroporti e linee ferroviarie, soprattutto in Est Europa, proprio per poter impedire in ogni modo che carri armati cingolati e le forze armate della NATO si possano spostare dall'Europa occidentale verso l'Europa orientale e pertanto aprire lo scontro diretto ai confini con la Russia.
Ecco, mi sembra che siamo di fronte davvero a questo rischio, no? Che tra l'altro c'è un arzigogolo piuttosto complesso che varrebbe forse la pena di smatassare, ossia l'idea che siccome si sa dove sono piazzati e come si muovono, li colpisci prima che colpiscano, che è una maniera di, come dire, giustificare un attacco preventivo da parte tua, dicendo che sicuramente quelli stanno studiando un attacco preventivo. Cioè è una, almeno a me è parsa così leggendo le dichiarazioni di Cavo Dragone diffuse dalla stampa. Tu come la vedi?
Sì, esattamente, ormai siamo, ripeto, nella follia totale di pensare che puoi scatenare una guerra nucleare solo sul sospetto, sull'idea, eccetera, che si stia preparando dall'altra parte, ripeto, non un'aggressione militare come le abbiamo conosciute nella storia, cioè un'invasione, un attacco nucleare, eccetera, ma anche a meri attacchi cibernetici che al massimo potrebbero comportare, non so, far saltare il funzionamento informatico di reti ferroviarie, eccetera. Pertanto veramente ormai le cosiddette guerre ibride, che non sono, ripeto, le guerre che conosciamo classicamente con i bombardamenti contro le popolazioni civili, eccetera, sono più che sufficienti per poter giustificare un attacco preventivo, ovviamente con l'uso di testate nucleari. Cioè scateni una terza guerra mondiale sul sospetto che dall'altra parte si possa utilizzare un attacco informatico contro un sistema elettronico, eccetera. Ecco, siamo veramente direi a un ulteriore salto di qualità che non è soltanto dal punto di vista strategico militare, ma mi sembra che comporti realmente un'ulteriore spinta al rischio reale di una terza guerra mondiale. Ancora una volta si sta abbassando veramente l'asticella, altro che 2030, con questa velocità, con quel 2029, con queste dichiarazioni, veramente si sta facendo in tutti i modi di scatenare un conflitto con la Russia prima possibile. Credo che anche queste dichiarazioni vadano anche interpretate, ancora una volta, col tentativo da parte degli stati europei di differenziarsi dal tentativo di Trump e dell'amministrazione Washington, ovviamente strumentale, ovviamente a favore del capitale transnazionale statunitense che vuole sicuramente rafforzare la propria presenza in Europa e soprattutto in Ucraina, nel momento in cui si sta tentando di convincere sia Zelensky e sia Putin a sedersi a un tavolo e tentare di arrivare a un cessato il fuoco nel conflitto fratricida in Ucraina. Ancora una volta c'è questo tentativo di sabotare qualsiasi possibilità, e lo fa l'Unione Europea, lo fa la NATO. Vorrei ricordare che neanche qualche giorno fa il Parlamento europeo, a voto di stramaggioranza, con voto trasversale di destra e di sinistra, ha ulteriormente rafforzato un pacchetto di sanzioni con la Russia, ulteriormente ovviamente aggravando le tensioni tra l'Europa e Mosca.
Ecco, questo mi sembra un aspetto significativo. Ecco, in tutta questa partita Si è avuta la sensazione qualche mese fa, quando Trump è partito in quarta a corteggiare per l'ennesima volta Putin rispetto alla guerra russo-ucraina e tentando di porsi in questo suo ruolo di pacificatore, pacere, insomma, questo ruolo che gli piace tanto indossare, sperava tanto di avere il Nobel, ma gliel'hanno dato una tizia per giustificare l'attacco statunitense al Venezuela, ma questo è un altro argomento. Ma per capirci, la risposta dell'Europa, dello scarico, sembrava inizialmente piuttosto titubante e tiepida. Oggi mi sembra che di fronte alla corsa al riarmo, che è stata assunta come priorità da parte di tante nazioni europee, soprattutto quelle il cui settore manifatturiero è in crisi, sto pensando alla Germania, che è sempre stata, come dire, il grande traino dell'Europa da un punto di vista economico, che quest'anno ha una previsione di aumento del PIL dello 0,2%, per capirci quello dell'Italia che fa schifo dello 0,3%. Quindi siamo davvero, come dire, in una dinamica particolare, in una dinamica in cui il warfare diventa l'elemento cardine, però il warfare senza la guerra non si alimenta. Tu non puoi giustificare infinite spese militari se non attraverso quantomeno la minaccia della guerra incombente. Finora sembrava giocarsi tutto sulla minaccia della guerra incombente, però determinate dichiarazioni di carattere bellico, come quelle di Cavo Dragone, sembrano invece andare in ben altra direzione. Quindi stiamo assistendo a un cambio di paradigma in cui si tratterà poi di vedere come andranno le cose, perché al di là dei paesi baltici e della Polonia, che tradizionalmente spingono, votano guerra già dall'inizio del conflitto con l'Ucraina, perché temono la Russia, anche per ragioni storiche, per carità, chi starebbe a dir di no, però certamente c'è una pressione da quel lato lì, che tra l'altro è un lato particolarmente destro del fronte europeo. Gli interessi dell'Italia sono molto distanti, però anche in Italia c'è un governo decisamente di estrema destra, quindi la partita si vedrà. C'è anche la Francia, tutti quelli che con cui ho avuto modo di parlare, che conoscono bene la realtà francese, dicono che lì la retorica guerrafondaia è esplicita senza neanche far finta, mentre da noi, nonostante tutto, c'è sempre una certa velo di ipocrisia che copre un po' tutto quanto. Tu come la vedi?
Ma io vedo che c'è una corsa, direi ormai europea, ovviamente con differenze che riguardano, come giustamente sottolineavi tu, l'Est Europa, soprattutto paesi come le Repubbliche Baltiche e la Polonia, che veramente chiedono sangue, che veramente invocano, che sono anche disponibili a diventare laboratorio e anche poligono di guerra nucleare. La stessa Polonia più volte ha chiesto di ospitare testate nucleari e di ospitare anche mezzi utilizzabili per il trasporto di testate nucleari. Penso particolarmente ai cacciabombardieri F-35 o gli F-16 che dovrebbero fare da frontiera proprio rispetto al conflitto. Però credo che anche quei paesi che dopo il febbraio 2022 sembravano tentare possibilità di mediazione, eccetera, credo che ormai di fatto stiano spingendo enormemente al conflitto. Hai citato la Germania. Beh, la Germania, che proprio ha previsioni di prodotto interno lordo, direi ormai sotto lo zero, ha varato un programma della difesa che è intorno ai 90 miliardi di euro per il 2026, e stiamo parlando di quasi tre volte il bilancio della difesa italiana, che tra l'altro è già cresciuto del 25% rispetto agli anni precedenti. Ecco, quasi 100 miliardi per le armi, ovviamente è un programma di spesa che la storia della Germania non ha conosciuto neanche alla vigilia della prima e alla vigilia della seconda guerra mondiale. Questo per rendersi conto anche della dimensione e degli obiettivi. Ovviamente Questo tra l'altro comporta in Germania un'accelerazione nei processi di riconversione di tutto l'apparato industriale. Avevamo già denunciato anche da questa emittente come tutta una serie di fabbriche storiche, soprattutto nel settore automobilistico, stiano convertendo le loro catene di produzione rispetto all'apparato bellico, però ovviamente con questo programma di spesa possiamo immaginare che tutta la stessa economia tedesca, comprese anche i piani di trasformazione infrastrutturale. Non dimentichiamo che l'Unione Europea ha varato un piano plurimiliardario per convertire buona parte delle infrastrutture della logistica o del sistema trasportistico, come ferrovie, reti stradali, portuali, eccetera, proprio in una funzione militare. Vorrei dire che questo effetto domino sta interessando anche gli enti locali, sta interessando anche le regioni. In Sicilia siamo arrivati al paradosso che nel bilancio 2026 la regione siciliana ha previsto il trasferimento di una parte dei fondi europei, quelli per lo sviluppo, quelli per ridurre il gap tra nord e sud, circa 256 milioni di euro da reinvestire proprio per migliorare le capacità militari di tutta una serie di infrastrutture vicine o prossime alle grandi basi militari USA e NATO ospitate nella regione. Lo stesso sta accadendo a Taranto. Fondi dell'Unione Europea, fondi di sviluppo che vengono convertiti per il potenziamento della base navale di Taranto, che è uno dei più grandi progetti NATO all'interno di basi. Ecco, c'è un programma pertanto, come potrei dire, verso la guerra, che non investe soltanto gli stati, non investe soltanto i governi, non investe l'Unione Europea, ma sta vedendo anche a livello locale regioni o distretti di enti locali che di fatto puntano alla riconversione della guerra. Ecco, mi pare che ci siano tutti gli elementi per, senza essere catastrofici, però di dire veramente stiamo accelerando verso lo scontro in questo caso con la Russia. Cosa accadrà? Qui c'è ci sono già degli analisti che dicono: ma guardate, attenzione, perché al di là della propaganda, se veramente gli Stati Uniti riuscissero a pacificare con la forza, come è stato a Gaza, anche il conflitto ucraino, vedrete che poi alcuni paesi dell'Unione Europea saranno costretti a inseguire sia Washington che Mosca, e questo non potrà non comportare anche l'implosione dell'Unione Europea, che già nei fatti lo vediamo, perché oggettivamente viene cancellato il welfare, vengono cancellati i diritti fondamentali, da quelli umani a quelli politici a quelli economici. L'unico senso che ho già l'Unione Europea è quello veramente di investire sempre maggiori risorse sottratte ai bisogni reali delle popolazioni per la conversione alla guerra.
Mi sembra decisamente un quadro inquietante. Ovviamente ci torneremo ancora. Io nel frattempo ti ringrazio per il tuo intervento, come sempre molto preciso, molto puntuale, e alla prossima.
Alla prossima, buon lavoro.
Grazie, ciao.